Buongiorno, buongiorno, ci siamo. Questa è la rassegna stampa di oggi, 7 gennaio del 2025. Vediamo cosa è successo sui giornali. Nel momento in cui la notizia di tutti quanti i siti, ovviamente, è tutta concentrata sui funerali dei ragazzi che sono tornati in Italia nelle loro bare, purtroppo, dopo la vicenda di Crane, su questo pure ne parleremo in questa rassegna stampa perché c'è qualche novità. Intanto le questioni di politica internazionale, vi segnalo questa vicenda della Groenlandia perché ieri si sono riuniti, diciamo più o meno, i capi dell'Europa, gli uomini più influenti dell'Europa, tra cui anche la Meloni, e quello che hanno detto che c'è uno stop a Trump. Ovviamente lo stop a Trump l'Europa lo può fare soltanto diplomaticamente perché l'Europa non è in grado di mettersi d'accordo non solo su un esercito europeo, ma anche su una difesa europea. È molto complicato cercare di capire che cos'è l'Europa fuori dall'organizzazione militare europea, che non è tale, che si chiama NATO. Dicono in una dichiarazione congiunta che la sicurezza della Groenlandia, e quindi della Danimarca, fa parte della NATO e quindi di un'organizzazione per la quale gli americani non possono assolutamente mettere bocca. È una dichiarazione che, come si chiama, il foglio sintetizza in una serie di articoli nel modo forse migliore il primo vero no di Meloni a Trump. Beh, era abbastanza anche inevitabile, anche perché questa vicenda della Groenlandia è una vicenda grottesca, non perché sia grottesca la Groenlandia, che è un paese più che ricco, strategico per le rotte artiche, per la Cina e quindi nella politica estera americana è strategico, ma perché evidentemente l'Europa almeno un segnale doveva darlo, un'Europa più o meno unita, un segnale doveva darlo perché va bene tutto, però insomma non possiamo, non so, pensare che la Delta Force decida le sorti dei paesi che non stanno bene agli Stati Uniti, almeno in Europa. Possono anche avere ragione loro, però a quel punto aggiungiamo i 27 stati europei all'America e facciamo prima, facciamoci governare da lui. E devo dire che è molto interessante il pezzo di Romiti, mi sembra, o di Bernaudo, di Andrea Bernaudo oggi sul sito, che dice esattamente questa cosa. Intanto Marco Cristoforetti, prima donazione dell'anno, ma se leggo bene una donazione mostra di Marco, ti ringrazio per i tuoi 59,99. Ricordatevi che siete ancora in tempo per comprare il libro La Grande, l'inferno è pieno di buone intenzioni, e se non l'avete ancora fatto per Natale prendetelo e vorrei che diventasse, come si suol dire, un long seller. Gli americani, secondo invece le ricostruzioni di oggi sulla Groenlandia, avrebbero più che un'idea militare, un'idea un po' diversa. Intanto la CIA avrebbe mandato dal viaggio di Vance in poi un avamposto, avrebbe cercato di gettare benzina sul fuoco dell'indipendenza della Groenlandia, che è un paese da 55.000 abitanti, fa parte del regno di Danimarca, che sono 5,5 milioni di abitanti, e la Groenlandia ha al suo interno una forza anima indipendentista. L'indipendenza della Groenlandia dalla Danimarca, se stimolata dagli Stati Uniti, vorrebbe dire sostanzialmente un avvicinarsi agli Stati Uniti senza, diciamo, sparare un colpo. E la seconda ipotesi, lanciata dall'Economist venerdì e ripresa dai giornali internazionali oggi, è che l'America faccia in Groenlandia quella specie di accordo che ha fatto con alcuni paesi della Micronesia, e cioè questi accordi che si chiamano di partenariato, bypassando la Danimarca, con le quali sostanzialmente la Groenlandia avrebbe un rapporto speciale e militare con il paese di Trump. Seconda grande questione europea è ovviamente la vicenda ucraina, su cui invece apre la Repubblica di Francia e il Corriere della Sera, e qui sulla questione dell'Ucraina ci sarebbe un accordo a Parigi, dei volenterosi degli Stati Uniti, Zelensky, per le cosiddette garanzie di sicurezza per un'Ucraina, diciamo, pacificata. Grazie ad Alessandra Bazoffi per la tua donazione. Questo accordo di sicurezza è un accordo di sicurezza in cui gli americani avrebbero un ruolo un po' defilato e ci penserebbero gli europei, però quando vedi i confini tra l'Ucraina, e lo leggo oggi sui giornali, e la Russia, i confini, diciamo, che dovrebbero essere oggetto di questo passaggio neutrale e questa fascia di sicurezza tipo Corea del Nord e Corea del Sud, per intenderci, si parla di 60.000 km quadrati. E voi dite, ma quanto sono 60.000 km quadrati? Sono Veneto, Piemonte, Piemonte e Lombardia messe insieme. Allora, non esiste un esercito in grado europeo di poter monitorare questi 60.000 chilometri quadrati. Calcolate che in Corea mandarono 250.000 militari gli americani e gli europei non li hanno 250.000 militari da poter mandare lì, anche perché gli unici a mandare militari lì sarebbero francesi e inglesi e ne potrebbero mandare sì e no 15.000, non più di questi, e sono comunque davvero tanti. I polacchi hanno detto di no, gli italiani con la Meloni hanno detto di no, Merz è indeciso se mandare militari o non mandare militari, perché mandare militari lì non è una cosa, una passeggiata di salute, non è manco per niente mettere le mani su un e mettere i piedi su un terreno più che minato. E allora a quel punto ci può essere la tecnologia, ci possono essere gli aerei, quello che volete, però insomma se poi dovessero esserci degli sconfinamenti voglio capire chi difenderebbe l'Ucraina, però comunque almeno sulla carta questo accordo sulle garanzie di sicurezza c'è e su questo accordo il Repubblica apre. Sulla vicenda di Kron bisogna segnalare l'incredibile conferenza stampa del sindaco di Kron che sicuramente si degna di parlare, tutte domande precostituite e risposte scritte, quindi insomma una conferenza stampa molto controllata da parte di questo signore che dice non ci penso per niente a dimettermi, ma di che stiamo scherzando? Anzi, noi siamo parte civile, dice il sindaco, però ha una domanda precisa un po' fuori contesto che gli chiesero, ma scusate, ma voi avete fatto i controlli? Lui dice non abbiamo fatto controlli negli ultimi 5 anni e quei locali non sono stati da noi visitati per i permessi antincendio. Dice anche questo signore, abbiamo 128 esercizi che dovrebbero essere sottoposti a ispezione annuale, il nostro servizio di sicurezza è composto da 5 persone. Insomma, dice non ce la facevamo a controllare tutto. È una roba che regge praticamente nulla, anche perché stiamo parlando di uno dei locali più famosi di Kran, anzi il più famoso, soprattutto frequentato da minorenni e soprattutto sotto l'evidenza di chiunque, il più affollato e soprattutto il più critico, visto che aveva una possibilità di come possiamo dire, un sindaco che passava di là, come passano tutti quanti, si rende conto che non c'erano 200 persone nei momenti clou in quel locale, ma ben di più. Almeno dico non farlo chiudere per eccesso di persone, ma un controllino conveniva farlo, visto che era titolato a farlo. Poi ci sono tante quante ricostruzioni sull'impero di questi figli, di questi Moretti, impero. Questi avevano comprato a debito 3-4 locali, avevano una casa. Come sempre avviene, i colpevoli vengono descritti come dei mostri. Questi probabilmente mostri sono, però insomma, facciamo un processo, vediamo cosa succede, tutti li vogliono arrestati, io li voglio processati il prima possibile e ieri diceva bene il procuratore, l'ex procuratore di Lugano, magari forse qualche assistenza alle famiglie, anche economica, bisognava farla subito, la Svizzera avrebbe potuto dare una lezione al mondo in questo, invece mi sembra che lezione al mondo non ne stia dando su questa vicenda. Il gestore di Monkeys, però oggi, raccontato, sempre su Repubblica, dice che ha ricevuto 140 visite all'anno per 128 bar e ristoranti che loro hanno. Allora, come funziona sta cosa? Cioè, Monkeys viene attenzionato dai controlli in maniera maniacale, mentre invece in questi due corsi sono stati un po' graziati nel loro controllo. C'è molto da indagare su questo perché. Vedete, il punto sostanziale di questa vicenda è che non è più una, diciamo, sapete che io cerco sempre di dire, vabbè, ci sono delle cose terribili che possono succedere, purtroppo quando capitano a te sono ancora più terribili e sono inimmaginabili, ma qua la cosa non è una cosa terribile, una fatalità terribile, non è un incidente sul lavoro in cui l'imprenditore e i due suoi collaboratori cadono nella cisterna e muoiono, per cui non è che ci vogliono più regole lì, c'è una fatalità terribile per cui quello è avvenuto. Qua su 100 persone che stavano là sotto, ce ne sono 150 che si sono ustionate e sono morte. Questa è una, lo dice, l'ho detto giustamente, secondo me c'era un altro giorno in trasmissione da me, una carneficina, non è una disgrazia. La disgrazia prevede un'alea, una possibilità di recupero, qualcuno che è inciampato, ecco, no, qua sono morti tutti, qua hanno ferito tutti, qua sono ustionati tutti. Questa è la cosa gravissima di questa vicenda e che la rende unica, oltre al fatto che riguarda dei minorenni. Nel frattempo, succede una cosa internazionale di cui i giornali si occupano davvero poco, e c'è cioè questa rivolta in Iran. Va a finire le pagine dietro dei giornali, ma guardate che è una cosa serissima. Oggi le organizzazioni umanitarie dicono che ci sono 40 morti e migliaia di arrestati, ma quello che sta avvenendo in Iran ha dell'incredibile perché per la prima volta questi si incazzano come degli animali. dico con affetto nei confronti degli animali, per motivi economici. Cioè, questa è la rivolta del Gran Bazar, cioè la rivolta dei commercianti, degli artigiani contro l'inflazione, contro il regime che non dà risposta, contro un'economia che sta morendo. Insomma, è la spallatina che forse in America si aspettano per far crollare quel regime dopo il Venezuela. E devo dire la verità che, come scrive oggi Nicastro, ci sono dei problemi geografici per gli americani a intervenire in Iran rispetto a quanto siano riusciti a fare in Venezuela, perché è più lontana, perché il precedente di Carter è terribile con quei elicotteri che caddero nel deserto. Però, a differenza di allora, o meglio di allora, c'hanno una grande piattaforma logistica e militare lì vicino che si chiama Israele, sulla quale gli americani possono davvero contare. Quindi le basi di partenza saranno sia pur molto lontane, ma non sono male. Benedetta, ho letto hashtag del tipo Trump, we are waiting for you, può anche darsi, non lo so, è venuta fuori l'antica Persia, terra di cultura e commerci, speriamo.
Proseguiamo.
Un'altra questione che è molto importante dal punto di vista internazionale è questa vicenda del Mercosur. Guardate, il Mercosur è una roba che dà fastidio agli agricoltori perché potrebbero essere immessi in Europa merci con criteri diversi rispetto a quelli rigidissimi che ha l'Europa, ma molto utile per l'industria perché potrà andare in quel posto, esportare moltissimo ed avere un mercato molto più ampio. Con i chiari di luna di questo periodo in America non è male allargare i mercati. È anche vero che l'agricoltura può contare relativamente poco in Italia rispetto a, in Europa rispetto a quanto conti nell'industria, però è anche vero che così puoi rischiare di ammazzare un comparto comunque d'eccellenza come l'agricoltura italiana. Il principio è giusto, l'applicazione bisogna metterla in piedi bene. I francesi soprattutto erano contrari perché i loro agricoltori contano davvero dal punto di vista politico, non economico, e soprattutto quell'idea un po' protezionista della Francia ha sempre grande seguito, e invece gli italiani hanno tenuto una posizione di mezzo. La posizione di mezzo ha fatto sì, secondo quello che leggo oggi sui giornali, che ci potrebbe essere un Consiglio europeo proprio oggi degli ministri dell'agricoltura che anticiperebbero molti soldi agli agricoltori della PAC, si parla di 45 miliardi, e quindi questo darebbe il via libera al Mercosur. Bello sulla carta, tutti saranno contenti, eccetera, però il punto fondamentale è: o rendiamo la nostra agricoltura competitiva, o se pensiamo di salvarla nei prossimi decenni grazie agli aiuti comunitari, stiamo scherzando e ci stiamo drogando. Molto interessante un pezzo di questo giornale oggi che vi segnalo, perché si chiede nella pagina dei commenti qual è la differenza tra democratici e socialisti. Proposto che Mamdani è stato eletto sindaco di New York e si è dichiarato un socialista convinto, ci si chiede: ma c'è veramente differenza, si chiede questo osservatore su Wall Street Journal, tra democratici e socialisti? E la risposta è no. Mamdani è soltanto l'unico che questa cosa la manifesta in maniera precisa, puntuale, senza infingimenti. Insomma, non vi è in lui alcuna ipocrisia, dice il Wall Street Journal, cioè i democratici sono l'anima socialista degli americani, come hanno dimostrato ad esempio molte operazioni fatte da Obama e vicende di questo tipo. Groenlandia, credo che anche rapire il presidente di uno stato sovrano, diciamo ciao alla simpatica Groenlandia. Ultima cosa che vi volevo raccontare è questo incredibile pezzo di Annalisa Cuzzocrea su Repubblica, che mi è molto interessato perché il titolo era L'illusione securitaria, parlando del fatto, mettendo insieme il capotreno ucciso da un croato che è stato preso violentissimo, pare che lo ha ucciso, una cosa incredibile. Questo povero ragazzo di 34 anni, non capisco perché non si abbia nei suoi confronti la stessa passione che si ha nei confronti di altri omicidi, perché io penso a questo capotreno e mi vengono i brividi. Beh, mi vengono i brividi ovviamente anche per una 19 Aurora ammazzata da un signore che doveva essere espulso, per ben 2 volte l'avevano espulso, gli avevano, ma non si erano riusciti a mandarlo via a calci nel culo, un irregolare. E poi c'è stato l'altro giorno qui a Milano l'ennesimo accoltellamento. Dice il decreto sicurezza di questo governo e anche il decreto Caivano non hanno fatto altro che criminalizzare il dissenso. Vabbè. Questa dice che ci vuole più sicurezza, racconta il fatto che la sicurezza oggi è diminuita, critica il decreto sicurezza e il decreto Caivano e poi fa la sua proposta. Cioè oggi su Repubblica io leggo la proposta di Annalisa Cuzzocrea. Sapete qual è la proposta di Annalisa Cuzzocrea? Oltre al fatto che bisogna rendere i ragazzi più ricchi, le famiglie più benestanti, le solite cose che condivido, ma che è difficile fare nel giro di qualche mese a qualche anno, soprattutto grazie alle politiche che piacciono alla Repubblica, redistributive, per cui in questo paese non cresce l'economia, ma si ridistribuisce nulla, grazie anche alle politiche immigratorie clandestine di Repubblica, per cui tutti devono venire in questo paese anche senza un lavoro e non si devono controllare le frontiere. Ma lasciamo perdere questo. Qual è la proposta della Cuzzocrea? Ve la dico subito. Bisogna. Poi si incavola perché dice che questo governo, la Cuzzocrea, non ha fatto altro che introdurre 24 nuovi reati. E qual è la proposta della Cuzzocrea? Introdurre un nuovo reato, secondo lei? Cioè il divieto anche il divieto di andare in giro con il coltello, con immediato sequestro e pene esemplari. Proposta, divieto, andare in giro con il coltello con immediato sequestro di pene esemplari. Bella idea. Bella idea. In effetti è brutto tutti questi ragazzi che vanno in giro col coltello. Peccato che ci sia già un reato. Cioè tu non puoi andare in giro con il coltello. Anzi, il coltello, a differenza di quanto pensa la Cuzzocrea, è un'arma o propria o impropria. Adesso non voglio fare lezioncine, ma lo sono andato a vedere perché dopo il pezzo della Cuzzocrea sono andato a vedere, ma si può girare col coltello? Questo ha detto che bisogna introdurre un divieto di andare in giro col coltello e chi ha il coltello merita un divieto. Vi segnalo che oggi se tu vai con un coltello di cucina è un'arma impropria e soprattutto se vai in luoghi pubblici affollati hai delle pene anche superiori rispetto ai 2 anni già previsti nel girare con un'arma impropria. Se l'arma è veramente propria, cioè un coltello senza manico, arrivi a 3 anni di carcere. Io non so cosa voglio dire pene esemplari, però se uno viene bizzicato con un coltello da cucina, prende 2 anni di carcere in giro. Se uno viene pizzicato con un coltello senza manico, questo avrà uno in tasca 3 anni, va bene? 3 anni. Allora, voi mi dovete spiegare se questo reato già non esiste, già non ci sono le pene, eccetera. Il tema è che forse, secondo la Cuzzocrea, dovremmo perquisire, forse come fanno le scuole americane, tutti quelli che entrano in classe, andare a vedere durante le manifestazioni dei suoi amichetti pro pal quanti girano col coltello o quanto girano con le bombe carta, che mi sembrano che anche quelle non siano una delle cose che fa bene se ti arrivano in faccia. Ecco, questo forse dovremmo fare. Io sono d'accordo, se vogliamo fare questa proposta securitaria per cui tutti i poliziotti e tutti i carabinieri hanno diritto immediato di sequestrarti, sbatterti in galera se hai un coltello e se hai un'arma impropria, facciamolo subito e facciamo quello che loro stessi avrebbero definito uno stato di polizia. Una roba pazzesca, pazzesca. Ma studiasse, studiasse, ma prima di scrivere una cosa di questo tipo, non so, vada su Google, vada su Perplexity, ti dice, in Italia si possono portare dei coltelli in giro in tasca? No. Vi do un appuntamento come sempre questa sera alle 19:30, 10 minuti. Vi ricordo che la ripartenza e i biglietti, alcuni sono ancora disponibili il 12 febbraio, quindi affrettatevi. Noi ci sentiamo e ci vediamo sul sito nicolaporro.it. Ciao.